Montreal, 26 ottobre 2006. Vuol dire il suo nome e cognome, dove è nato?
Nato a Martignaco, Udine, il 25 ottobre 1923.
E il suo nome di battesimo e il cognome di famiglia?
Codutti.
Codutti, cognome di famiglia, nome?
Armando Codutti.
Armando, così registriamo tutto.
Armando Codutti.
E la sua famiglia era originaria proprio del Friuli?
Originaria proprio di Martignaco. Il papà era originale da... La mamma di Fagagna,
sì.
Il papà di Coloretto. L'origine.
A Martignaco avevate una campagna?
A Martignaco una casetta con tre campi,
uno
di più, Cochange, che chiamavano quella volta, no?
Sì. Tre campi era tanto.
Era tanto, era, no? E così i genitori hanno emigrato in Francia.
Per quale motivo hanno scelto di emigrare i suoi genitori?
Per quel motivo, per questione di lavoro.
Non bastava più avere campi?
No, tre campi non bastava per arrivare una famiglia.
Quanti eravate?
Con tre campi, cinque. Tre sorelle e due fratelli. Quindi era possibile arrivare cinque, più due genitori, sette. Quindi
siete partiti, cioè, tutta la famiglia.
Fuori me e una mia sorella. Siamo andati l'anno dopo.
Sì. Che anno era, siamo quindi? Andati. In che anno?
Nel 36.
E in che città della Francia?
Città della Francia, del Pas-de-Calais. A Bully-les-Mines, a tre posti, Bully-les-Mines, Salomon e Bully-Grenet.
Lei era piccolo?
8 anni.
8 anni.
I tempi là.
Il papà che lavoro faceva?
Lavoro fuochista, cuocere dottori.
Ah, fornaciaio.
Fornaciaio. Quella volta là era un mestiere, cuocere i bottoni,
sì, sì.
Era responsabilità, quello era il suo lavoro, più del suo lavoro regolare, toccava fare ore straordinarie per arrivare a levare la famiglia. No? Così passarono 10 anni, al quale ha levato, come dicevo, che era a scuola in Francia, fino a 14 anni, a 14 anni cominciò a lavorare, fino a 17 anni, poi nel 41 la famiglia rimpatriò in Italia, io e mio babbo, si emigrò di nuovo in Austria.
Ma eravate rientrati in Italia per quale motivo? Non c'era più lavoro in Francia?
Perché?
La guerra.
Perché Mussolini, qui a di là, aveva promesso a tutti quelli che rientravano un buon lavoro, sussidi per i bambini, eccetera, eccetera. Ecco lì, qui a di là. Invece dopo, invece, trovato in Italia, era come sempre. Con io sono venuto a emigrare di nuovo.
In che anno siete rientrati in Italia?
Nel 41.
Nel 41.
41.
Nello stesso anno siete partiti poi?
Per l'Austria.
Per l'Austria.
Fino al 1943, che poi dovete rientrare per il servizio militare.
In Austria dove eravate? In che città?
qui la città, come si chiama? Kapfenberg.
E lì ha lavorato lei?
Lei si lavorava in una fabbrica di armamenti, preparava per la guerra, no? Continuare per la guerra, no? Per la Germania, no? Perché era occupata dalla Germania già lì. No? Si lavora fino al 43, poi anche mio papà rimpatriò. E di lì, il mese di marzo, entrò per fare servizio militare. Poi del, sempre il 43, l'8 settembre, quando l'Italia capitolò, fummo fatti prigionieri dai tedeschi. Quelli che non volevano combattere, continuare a combattere, con i tedeschi, perché l'Italia era con la Germania, li facevano prigionieri e di lì ci trasportò in Germania, a Danzica, verso il Mar Baltico, nel nord della Polonia, lì. E fu messo in campo di concentramento, è logica, no? Ci faceva lavorare nel cantiere di Danzica, c'era un cantiere navale, costruzione di sottomarini, U-boat, sì. Che chiamava. Ci mettiamo un'ora di strada il mattino per andare a lavorare e un'ora la sera.
Quante ore al giorno lavoravate in questi campi di lavoro a costruire i sommergibili? Quante ore al giorno?
Si faceva 10 ore al giorno, c'era male.
Immagino il freddo.
E più era il freddo, no? Che quando è nato lei era il mese di settembre, poi cominciò il freddo, no? Cominciò.
Eravate molti italiani in questo campo di lavoro?
Campo di lavoro, lì in Italia, quella volta là erano 350.000. Boh, solo ad Danzica, fatti prigionieri. Poi lì c'erano 300 circa dal nostro campo.
Da tutta l'Italia?
Come?
Da tutta l'Italia eravate?
C'erano da tutto, Giudani, tutta l'Italia. Cominciando da Brennero fino a Sicilia. Era tutto. In tutte le province d'Italia, e di tutti i mestieri lì, non si...
Eravate lì, non sapevate quando sareste usciti?
Quando?
Non avevate idea di quanto tempo sareste...
No, perché doveva finire la guerra, doveva finire, è vero, no?
E non avevate contatto con nessuno?
No, contatto con nessuno, solo con le guardie. Le guardie qualche volta erano, si poteva parlare, le novità eccetera, allora c'era un italiano lì che chiamava e aveva fatto una specie di radio per sentire le novità.
Da solo l'aveva costruita?
Come?
Da solo l'aveva costruita?
Sì, specialista c'era. Allora tanti facevano lì per sopravvivere, erano tanti tornitori, facevano tanti meccanici, c'erano anche dentisti, c'erano, e più che i tedeschi civili, perché qualche volta c'era un piccolo mercato nero, se si vuole, con acciaio inossidabile facevano dei piccoli sottomarini, ben fatti proprio, qualcosa di...
Sopramobile.
E Adeli, accetterai.
Sì.
E con le guardie
cambiavano
da un filone di padre per il modello, e per fare l'anello tocca passare in diverse mani, c'era il tornitore,
sì,
che doveva tagliare, poi dopo quello che doveva lavorarlo, quello che doveva incidere i dubbi sopra lì, ed ecco la lupo lì. Questo era il lavoro di orefice, per così dire, perché era molto tempo, quello di padre, poi spartiva a tutti quelli che avevano partecipato a lavorare, questa vera.
Sì.
Era così che...
E lei partecipava? Ha partecipato anche
io,
lei?
Sì, perché io partecipavo a smistare un po', perché io avevo un po' più di libertà, perché in Austria avevo imparato abbastanza tedesco. Poi quando sono arrivato, mi hanno fatto prigionieri, hanno chiesto, che c'erano i 600 lì, se uno sapeva un po' di tedesco. Ero solo io che parlava, e dunque la perfezione,
che cosa.
E di lì che ho avuto un po' di vantaggio io, no? Che, però andavo a lavorare anche a me, perché, come tutti gli altri, però mi chiamavano spesso, dal punto qua, quando avevo problemi con certi prigionieri, no? E questo che poi io sono rimasto per un mese e mezzo sempre nel campo, grazie al lavoro anche di un po' di amministrazione, tutti i nomi, le professioni di ogni... E allora tutti, quando veniva, c'era sergente maggiore capocampo, ogni giorno faceva una decina, 20-30 prigionieri, tirava giù tutti con la tate, no?
Sì,
e quelli che diceva, perché si aveva sentito dire che quelli che erano contadini, infatti contadini in Italia, li mandavano delle contadinanze. E lì e mangiavano bene, no?
Certo.
E tutti dicevano che raccontare di
andare a mangiare,
sì.
Anche i meccanici, c'era un dentista anche che sapeva, io sapevo chi era,
sì.
E io potevo parlare, si è detto, ma ora si arrabbiava, batteva il pugno sul tavolo. Cioè, non è possibile che tutti siano contadini. In realtà, poi basta, si è preso su, è andato via, domani sera finite i contadini. Tutti i contadini passano...
Comunque a lavorare...
Passano in parte, riserviamo qualcos'altro, ha detto. Io ho cominciato a prendere paura. Avevamo, non so, su 300, avevamo già 100 contadini, come è possibile, no? Ha dovuto tutto ricominciare, poi dopo lo sapeva, no? Che...
Non era vero.
Eh?
Che non era vero.
Beh, io potevo dire niente. No?
Certo. Dire.
E così ce la siamo scappata, no? Perché... Tanti fumavano, ci davano una sigaretta in mezzo al giorno, una e mezza, no?
Una e mezza,
c'era già qualcosa. Tanti davano via il filone di pane, la razione, non il filone, la razione di pane per la sigaretta.
Ma non credo.
Si immagina, no? La voglia di fumare, no? Era incredibile, era, no?
Non credo, c'è questo è un particolare che mi lascia basita. Con la fame immagino che avevate,
perché la più parte della razione cos'era? Facendo grandi minestroni,
sì,
con le rape, e dopo c'era una specie di un so che a questo punto che cosa era? Era come una semola di frumento, qualcosa lì, che facevano bollire e buttavano dentro lì tanta roba, tanti legumi lì, pezzettini di carne, era raro che si trovasse nel minestrone lì, no? Poi il pezzettino di pane al giorno lì, mattino uguale, no? Era giusto per tenere in vita, diciamo.
Sì, per tenere in piedi.
Sì, perché loro dovevano pensare che doveva tenersi in vita per lavorare, per fornire, no? Non potevano lasciare dire, poi lasciamolo morire, no? Perché avevano bisogno di noi, perché i giovani tedeschi, austriaci, che era uguale, no? Combattevano per tutti per la Germania, che austriaci, ce n'erano pochi rimasti più, erano tutti militari, quindi mancava d'opera, perché aveva specialisti, sì, dove si lavorava lì. No? Allora per quello non potevano lasciare morire i prigionieri. Era giusto però che del peso era quello della strada, di velo, fare un'ora di strada a piedi, un'ora alla sera. No?
Ma c'era qualcuno che provava a fuggire?
Poi hanno messo su la popolazione contro di noi. No?
Okay.
Il peso era quello. Quando si passava lì, quei giovani ragazzi lì, no? Che piccoli, lì, facevano le palle di neve, no? Poi se la tiravano, quando si passava. Allora adesso mi prendevano l'orecchio, una volta ho preso l'orecchio io, perché le facevano dure, che le palle di neve. Era quello un po'. Le... Beh, a quell'età lì non è come quando c'era una certa età, non è la sensibilità, non è... Se ne fregava, bastava dormire, mangiare, la vita salva.
Sì.
Quello principale, diciamo.
Ma c'era qualcuno che provava a fuggire o...
No.
No, non era possibile.
No, perché non si trovava lì. Dove si trovava lì, da parte del mare, e da parte della campagna, e la popolazione contro, dove andava?
Non era possibile. Quanti mesi è rimasto lì?
Si è rimasti lì. Fino al 10 di... No, poi no, questo no. Il 28 di dicembre 1944.
2 anni.
28 dicembre del 1944.
Tantissimo.
Poi di lì si trasferì chissà dove, e durante la notte, dopo tutti i 300 dove l'ho presi come noi, c'erano circa 100 di noi, e quando si aveva fatto, non so io, 4 ore di cammino, o che si doveva fuggire o continuare, e quelli che continuavano a camminare se cadevano, lasciavano lì, finito lì, il freddo se ne occupava. Avevo deciso di scappare, erano rimasti solo 2 guardie vecchie di quelle tedesche, perché non avevano più guardie giovani per sorvegliarci, come non avevano più bisogno di noi su un momento lì, non riusciti a scappare. I 10 di noi siamo andati nel bosco, siamo rimasti 3-4 ore nel bosco a vedere cosa succedeva, poi si sentiva cannoni di qua, cannoni di là, pareti, cioè non si sapeva più in che mare si trovavano. Una notte finalmente avevo visto come una specie di luce così, c'era un grande edificio lì, un gran capannone, e siamo riusciti ad andare fino lì. Quando siamo arrivati lì era piena di sfollati, piena di gente, e di lì mi ha cominciato a chiedere cosa succede, cosa facendo lì, no? Era un paio di ore che si era lì, si buttava giù e si torpiva. Uno ha voluto gridare a svegliarsi, non so se era polacco, che sia, che cosa, no? Perché uno che era con me lì parlava abbastanza il russo, quello. E hanno detto che fra 10 minuti era un gran deposito di armi e munizioni che faranno saltare tutto là. Era vero, non era vero?
Certo,
chissà. Puoi immaginare come quella strada che abbiamo fatto lì, in piedi. erano tutti macerati. Se è vero, infatti siamo presi 10 di noi e adesso tutti rimasti lì. Siamo partiti, erano 20 minuti che si era dentro del bosco, e ho sentito.
Era vero.
Allora cos'è il destino?
Sì.
Quello è il destino, è vero?
Sì, sì.
Dai, di tasca registro.
Poi di lì abbiamo camminato qua tutta la notte e finalmente abbiamo visto piccola balata e c'era una piccola contadina lì. Io ho detto, c'è poco da fare, andiamo là. Sono arrivati in questa casetta lì, non c'era nessuno, ho buttato giù la porta perché era chiusa, siamo entrati dentro, abbiamo trovato delle legne, c'era un focolaio lì per poter accenderlo lì, dove ancora lì devo fare questo lì perché si vede dopo il fumo lì.
Certo.
E poi sono due cose, o crepiamo di freddo, ci facciamo sera. Poi uno da frugare ha trovato la porcella per andare sul pavimento e sotto era pieno di patate, immagini. Fuori perché acqua non si aveva, riempito di neve per fare l'acqua, si è andato a bollire patate, era una festa.
Sì.
Immaginare, siamo rimasti lì 10 giorni senza sapere in che mare si trovava, e ci stavano bombardamenti di qua, bombardamenti di là, carri armati che passavano sulla strada, non si sapeva cosa, da giorno diciamo cosa succede. Io questo che sapevo abbastanza il russo, io abbastanza il tedesco, ho detto andiamo a vedere che mare si troviamo, e a partire di lì c'era un quarto d'ora da camminare sulla strada. E ho trovato che erano i carri armati russi, vuol dire che si erano liberati. Beh, era pasticcio che quello, perché i russi lì volevano essere sicuri chi eravamo.
Certo.
Era la nostra divisa, avevo ancora quella italiana, no? Mi assomigliava un po' a quella tedesca. Ci prendevano per tedeschi. Allora sono preso subito così. Mi ha spiegato così, poi ci ha lasciato. Allora ha detto, allora vicino, Tavaric. Vieni qua, ho una buraccia con la vodka dentro. Io mi ha toccato a me bere, credevo di scoppiare. Puoi immaginare, no? Si era debole, no? Era loro, non era vodka che oggi 40 gradi, era stata 90. Mio amico mi rideva lui?
Sì.
Quando
è venuto lui poi?
Fatto che si erano ubriacati, perché loro con il loro mitra si era buttato. Se lo bevevi, può darsi che lo sparava. No? Mi ha fatto prendere paura. Va bene, dopo lì mi ha spiegato che avevo ancora degli amici che sono venuti.